Allora, recuperato questo punto, possiamo procedere con il punto numero 3 che, come detto, verrà discusso assieme al punto 4, quindi approvazione del documento unico di programmazione 2026-2028 e il punto 4, approvazione del bilancio di previsione 2026-2028. Allora, qui lascio la parola al Sindaco che ha preparato appunto le slide per la presentazione e dopo ovviamente lasciamo la parola ai consiglieri per l'intervento. Sì, diciamo 30, sì, sarebbero 40, prego.
Allora, grazie Presidente. Chiaramente sarà una panoramica che tocca entrambi i punti 3 e 4, a cui poi aggiungerà qualcosa nel finale anche l'assessora al bilancio Nocentini, qualche cosa di più specifico. Approfitto per ringraziare lei come assessora al bilancio, la giunta tutta, il dirigente al bilancio che stasera è in veste di vice segretario verbalizzatore, ma insomma ha fatto un lavoro importante lui con i suoi uffici e davvero ringrazio chiunque abbia lavorato a questo bilancio di previsione 26-28. Comincio col dire che è un bilancio che portiamo in consiglio comunale e spero approveremo in tempo, quindi addirittura appunto lo facciamo prima di Natale, per evitare quello che sono esercizi o peggio gestioni provvisorie. Un bilancio sano, un bilancio solido che traduce ovviamente nel concreto per la prima annualità, quella del 2026, anche se sappiamo è una programmazione triennale, che traduce, dicevo, le in previsioni di spesa e in autorizzazioni di spesa quelle che sono le priorità politiche di questa giunta, di questa maggioranza, quelle che sono l'attuazione, quella che è l'attuazione del nostro programma, come già abbiamo fatto in questo primo anno e mezzo di mandato, e come ci mettiamo in grado di continuare a fare con questo bilancio. Comincio però col dire un'altra cosa. È la prima volta, e di questo come giunta andiamo fieri e siamo orgogliosi, che si porta in approvazione un bilancio in Consiglio Comunale dopo aver siglato un protocollo d'intesa con tutte le sigle sindacali. Non è un semplice verbale come è stato fatto fino a oggi, dopo gli incontri che il Sindaco e l'assessore, assessora in questo caso, fanno con le sigle sindacali. Abbiamo insieme ai sindacati deciso di fare di più, di incontrarsi più volte, ripetutamente, e di arrivare appunto a un vero e proprio patto, un protocollo d'intesa che abbiamo siglato ieri, per cui tutte le rappresentanze sindacali con le rispettive categorie dei pensionati abbiamo condiviso proprio l'importanza di sottoscrivere un'intesa relativa a quelle che sono le tematiche che emergono dal bilancio. Non solo ci siamo dati l'impegno, ma questo già lo facciamo dall'inizio di questo mandato, che dopo ogni verbale, in questo caso dopo un protocollo, ci ridiamo appuntamento già scritto nero su bianco per verificare di volta in volta qual è l'andamento e quindi un aggiornamento delle previsioni contenute nel bilancio. Evidentemente poi aggiornamenti sono più importanti rispetto alle seppur importanti previsioni iniziali. È un bilancio di previsione 26-28 che è stato evidentemente e ovviamente predisposto a normativa vigente con quelle eventuali difficoltà, e qui penso al dirigente Benedetti, legate all'incertezza normativa, economica e finanziaria. Quest'anno mi pare che peraltro il governo e la maggioranza si siano particolarmente contraddistinti per diciamo, un sentiero tortuoso della legge di bilancio, con avanti e indietro notevoli. Però dobbiamo considerare appunto che eventuali novità normative che potrebbero essere introdotte dalla legge di bilancio 2026 verranno poi recepite dal nostro bilancio. In ogni caso, dobbiamo dire che è un bilancio che noi abbiamo chiuso, che portiamo in approvazione con la bellezza di 210.000 euro di riduzione di tagli e accantonamenti, ma di fatto di tagli, da parte del governo centrale, dello Stato. 210.000 euro per un comune come il nostro sono cifre molto importanti. Quindi questo è il primo dato, non solo tecnico, ma anche politico, che ci tengo a sottolineare. va tenuta di conto l'inflazione, che si attesta tendenzialmente all'1,7 per il prossimo anno, poi all'1,5, all'1,9, e va sottolineato, come abbiamo fatto con i sindacati appunto, che pur in presenza di queste difficoltà di tagli del governo e di accantonamenti del governo, così come dell'inflazione, e sapete tutti di cosa parlo, siano stati confermati tutti gli obiettivi prioritari come la salvaguardia dei servizi sociosanitari, socioeducativi, l'istruzione e lo sviluppo territoriale, ma ci arriviamo adesso nello specifico. In particolare mi preme sottolineare quelli che sono stati i punti che hanno ispirato questo nostro bilancio dal punto di vista politico. In primis il mantenimento di tutti i servizi, con particolare riferimento ovviamente alla scuola e al sociale prima di tutto, la prosecuzione dell'attività di recupero di evasione ed elusione tributaria. Vi è una previsione di recupero per 1.820.000 euro per il 2026, sappiamo anche la bontà dei risultati portati negli scorsi anni e su questo l'ufficio tributi, devo dire, sta facendo un lavoro in cui si sta formando e sta crescendo sempre di più, e questo è molto importante. Tutto il finanziamento dei principali investimenti, e si ricorda su questo, ci tengo a ricordare su questo, e lo sapete perché vi abbiamo sollecitato per ben 5 volte con quelle 5 mini manovre con l'applicazione del bilancio, che c'è delle previsioni di investimento nel bilancio di previsione, ma soprattutto ci sarà un rendiconto sull'anno del 25 che ci permetterà di liberare quell'avanzo di amministrazione che come giunta abbiamo deciso, e lo porteremo avanti tutto il mandato, di applicarlo poi con delle mini manovre in corso d'anno, come voi sapete hanno finanziato cose importantissime l'anno scorso, 3,7 milioni in più rispetto a quello che era il bilancio di previsione. Quindi quando si guarda il dato dell'investimento in questo bilancio, ricordiamoci che poi da dopo il rendiconto d'aprile, se le cose andranno come si pensa e si prevede, ci sarà anche quello. E poi c'è un altro punto importantissimo, e mi ricollego anche al discorso dei tagli del governo: si mantiene inalterata tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale. Altri comuni, lo dicevo oggi, non mi piace far confronti, non mi interessa, però è una realtà, è un dato di fatto, tanti comuni hanno dovuto in questi bilanci ritoccare, con i sindaci che lo spiegavano candidamente perché poi le scelte vanno fatte, e li capisco, hanno dovuto ritoccare alcune tariffe dei servizi a domanda individuale. Questo noi non lo facciamo, non lo abbiamo fatto perché siamo riusciti a lavorare in questo senso, e si mantengono i criteri ISEE, quei criteri ISEE che mancavano solamente ai centri estivi, come sappiamo, e che abbiamo introdotto anche in questo caso. Sul fronte delle entrate dirà meglio l'assessora Nocentini successivamente, sappiamo che ovviamente i permessi a costruire e le sanzioni sono un'entrata, così come il recupero appunto sull'evasione della tassazione locale, l'IMU, l'imposta di soggiorno e l'addizionale IRPEF, ma appunto poi dirà meglio lei. Detto questo e fatto questo quadro di un bilancio sano, solido, approvato appunto spero stasera per tempo, e che mantiene tutte quelle previsioni nonostante che, le minori entrate che riceviamo, ci tengo appunto a entrare un pochino più nello specifico. È un bilancio che vale circa 40 milioni di euro, che come dicevo prevede investimenti per scuole, sociale, famiglie, ambienti, e appunto come già dicevo rimangono invariati i servizi, le tariffe, gli sgravi nonostante quei tagli da parte del governo centrale. Questo è un po' il riepilogo di quello che già appunto dicevamo. Per entrare un po' nello specifico, partendo dall'edilizia scolastica, è, lo sapete, un tema che riguarda ovviamente quindi sia il bilancio sia il DUP, è un tema su cui questa amministrazione sta investendo, non questo mandato, ma l'amministrazione comunale Bagnaripoli sta investendo da tanto. Abbiamo cominciato, perché insomma c'ero anche io, lo sapete, in altra veste, e poi è arrivato il PNRR che ci ha permesso di avere ancora risorse, ed è una cosa che non si fermerà e che continuerà fino ad avere tutte le scuole o riqualificate o fatte nuove. In questo senso per questo anno sarà l'anno del polo nido infanzia 06 a Belmonte, anche qui 4,2 milioni del PNRR ma 600.000 euro messi dal comune. Abbiamo deciso di alla fine del PNRR, quando saranno finite tutte le opere, faremo, si è speso questo di PNRR ma il comune ha aggiunto questo, ed è una cifra spaventosa per inflazione, costo materiali e così via, ma che altrimenti non ci avrebbe permesso di portare in fondo i lavori. Su questo ringrazio il Consiglio Comunale, perché tutte le volte c'era questo tipo di manovra effettivamente veniva chiaramente approvata. Ci sono poi i soldi per la progettazione della nuova scuola Redi, sapete già che insomma, le vicende passate, siamo arrivati appunto a progettare, a mettere i soldi per la progettazione della nuova scuola Redi con l'auditorium e la riqualificazione e l'adeguamento sismico dell'esistente. L'abbiamo candidata anche per una parte al bando del Ministero, vedremo un po' quale sarà l'esito, comunque intanto si procede con la progettazione dal 2026. Poi altre opere come la riqualificazione e manutenzione del tetto della scuola di Rimaggio, 75.000 euro appena avuti dalla Regione Toscana per il nuovo impianto fotovoltaico sulla Marconi, che dobbiamo spendere nel 2026, quindi si completa la mensa su cui ovviamente l'assessore Conti ha lavorato e lavorerà, e poi manutenzioni ancora in generale, abbattimento barriere. Non è solo edilizia scolastica ovviamente nel capitolo scuola, ma è anche servizi, è l'anno in cui dovremo, usiamo il condizionale perché chiaramente le ditte, lo sapete, sono sempre nei lavori pubblici e nelle opere pubbliche un qualcosa, come dire, da maneggiare con cura, però ecco, insomma, se il programma, il cronoprogramma della ditta regge e si conferma l'apertura per l'anno educativo 26-27 con il nido Infanzia Belmonte, con 48 posti all'inizio, poi a regime saranno 60, avremo sostanzialmente la possibilità per tutti coloro che risiedono a Bagnarripoli e chiedono il nido di avere risposta, quindi non c'è più chi non accede al nido, ed è gratuito grazie fino a 35.000 euro di ISEE, grazie al progetto della Regione che peraltro noi già facevamo. Quindi ci si porta in grado, ripeto, mettiamoci il condizionale, se il lavoro va avanti, al massimo slitterà di un anno, ma davvero speriamo di non avere più lista d'attesa sui nidi e di averli gratuiti fino a 35.000 euro. Credo che questo sia un fatto molto importante, anche perché abbiamo mantenuto Arabam, Coriandolo e soprattutto caparbiamente, era un'idea che avevo da assessore e poi l'assessore attuale la condivide in pieno, il chicco di grano che da Tegolaia va a Capannuccia, che ci permette di cercare di non chiudere Capannuccia, perché magari chi fa il nido lì fa anche l'infanzia. Quindi insomma, avremo un quadro di scuole più grandi, ma che non scordano quelle più piccole e anche più e comunque importanti. Ovviamente il trasporto scolastico, abbiamo detto che non aumentiamo le tariffe, l'investimento importante in aria condizionata, ci sono le risorse, perché abbiamo preso un impegno sull'infanzia che chiude il 30 giugno e non ci si sta nel 30 giugno, fino al 30 giugno nei nidi, non era mai stato fatto questo, insomma, nell'infanzia, scusate, hai ragione, nell'infanzia. E questo è. Ovviamente l'impegno con la SIAF, insomma, che non è solo refezione, ma è molto di più un progetto, sapete, la comunità del cibo. Altri progetti che ovviamente hanno bisogno di risorse per essere finanziati, gli orti scolastici, custodi digitali, molto importanti, con una comunità di genitori, le scuole, viaggio della memoria, ne abbiamo appena parlato, così come tanti altri progetti su cui anche l'assessore Conti lavorerà. Per quanto riguarda il sociale, guardo al lavoro fatto con l'assessora Baragli, qua c'è secondo me uno dei dati chiave di questo bilancio. Quest'anno noi mettiamo in questo bilancio 811.000 euro in più sul sociale rispetto all'anno scorso. Ripeto, 811.000 euro in più sul sociale. Sociale inteso in senso lato sono quindi 4 milioni di euro, nidi, infanzia, minori, soggetti a rischi di esclusione sociale e soprattutto trasferiamo alla Società della Salute da 1.300.000 dell'anno scorso 1.600.000 per tutto ciò che la Società della Salute sta facendo, lo dico, lo sapete, ne sono il presidente, quindi servizi rivolti a minori in strutture, anziani non autosufficienti, persone con disabilità, casi di marginalità, ricordavamo il dopo di noi. Ecco, è un'amministrazione che con quei tagli di cui parlavo prima mette 811.000 euro in più sul sociale per un comune come il nostro. Questo è un fatto politico su cui non arretriamo di un millimetro e ringrazio davvero anche l'ufficio del bilancio per non aver mai ceduto, diciamo, su questo punto. Del dopo di noi abbiamo detto 13 posti attivi con le tre case e anche questa è una risposta importante. Inaugureremo il nuovo co-housing per anziani autosufficienti in via Tegolaia, anche questa è una forma, diciamo, come dire, in nuce all'inizio, però è importante perché sono anziani autosufficienti che però ovviamente con graduatorie eccetera che non si possono permettere, abitazioni e così via, potranno abitare lì laddove c'era una scuola, un edificio che rimane pubblico, che non abbiamo alienato, che rivalutiamo in questo modo. Così come inaugureremo a brevissimo e apriremo la casa di Via Roma di cui parlava prima anche il presidente Bongi, di cui si parlava con la consigliera Cellini l'altra volta, confiscata alla mafia. Ci sono 90.000 euro nostri per riqualificare l'edilizia residenziale ERP, i contributi per l'impegno affitto e un percorso per avviare l'edilizia residenziale ERS. Per quanto riguarda la legalità, buonasera consigliere, la legalità e i diritti, realizzeremo un percorso della legalità, l'assessora Baragli ci sta lavorando con il Gobetti Volta e con tante associazioni del territorio, è per intendersi sotto il piazzale Manuela Loi e verrà inaugurato nel mese di marzo grosso modo, era un impegno che avevamo preso l'anno scorso, insomma sarà un bel momento, poi ne daremo notizia. Abbiamo istituito la consulta del territorio su cui si sta lavorando, su cui insomma che è pronta peraltro a partire, così come ovviamente l'attività della Commissione Pace e Diritti e una serie di iniziative che faremo su disforia di genere, fine vita, che già in giunta abbiamo cominciato a vedere e su cui vorremmo essere impegnati. Vengo al tema della protezione civile. Qui abbiamo due opere molto importanti. 350.000 euro presi dalla Regione Toscana, dopo che i lavori in sommergenza sul fosso delle fonti a Bubè li abbiamo ripresi perché appunto c'è stata accordata la sommergenza, con quei 350.000 euro completeremo i lavori del fosso delle fonti, come vi dicevo l'altra volta, sistemando un po' la zona e facendo una cassa d'espansione a monte. E poi soprattutto abbiamo approvato, guardo Paolo Frezzi che ci ha lavorato a lungo, progetto esecutivo della vasca di laminazione di Antella, 310.000 euro, quindi una cifra anche Paolo inferiore a quella che era iniziale e che è pronto a essere messo a gara e finalmente a essere realizzato nel completamento un po' della messa in sicurezza dell'Antella, come già fatto con la piazza e così via. Abbiamo preso una scelta diversa sulla convenzione con la protezione civile, ne abbiamo prese diverse di scelte differenti rispetto a prima. Uno, lo sapete, non abbiamo più una cooperativa ma abbiamo dipendenti interni, perché la protezione civile è una cosa che è sempre più importante, quindi aver preso i dipendenti interni è una cosa che abbiamo fatto all'inizio di questo mandato, ci permette di investire con il centro intercomunale senza nulla togliere la cooperativa che ci forniva personale, ma magari cambiava, non ci si poteva investire. E poi abbiamo firmato una convenzione non più annuale ma quadriennale, va fino alla fine del mandato, con le associazioni di protezione civile. Ci mettevamo 20.000 euro, ce ne abbiamo messi 30.000, perché è sempre più importante, perché prima c'era 2-3 emergenze l'anno, adesso ce ne 5-6, e perché ci vogliamo investire, così come la convenzione integrativa dell'antincendio boschivo con la VAB e così via. La manutenzione dei parchi di Mondeggi, del parco di Fontesanta e del bosco del nuovo parco di Sorgani. Ora ci veniamo alle manutenzioni, ma la manutenzione del parco è un conto basso, l'altro è un bosco vero e proprio, quindi quello lo facciamo in convenzione con la VAB, così come attività di educazione nelle scuole per diffondere la cultura d'emergenza e soprattutto un progetto importante su cui abbiamo vinto un bando che è regionale, 15.000 euro, di comunicazione del nuovo piano di protezione civile, perché il piano di protezione civile non lo conosce quasi nessuno e quando serve non è che uno si può mettere lì a dire aspetta lo prendo e lo consulto, è come defibrillatori, cioè nel momento in cui servono bisogna che o uno sappia le cose o funzionino, e quindi faremo appunto nelle scuole, con i social, assemblee pubbliche eccetera la comunicazione del piano di protezione civile che abbiamo redatto. Per quanto riguarda l'ambiente ovviamente l'apertura del nuovo parco di Sorgan, finalmente ci siamo, che inaugureremo e apriremo, abbiamo fatto un ultimo sopralluogo e insomma adesso mancano i dettagli, affideremo la gestione di uno spazio di somministrazione come sapete, l'altro emerso da un dialogo che abbiamo fatto anche con l'assessore, con le associazioni che si occupano di ambiente e di paesaggio, vorremmo dedicare questo spazio proprio a quello e anche magari a visita delle scuole e così via. Insomma, sono cose che una volta poi aperto su cui lavoreremo nel 2026. Confermiamo l'ecobonus del TPL per 30.000 euro, quindi anche qui una cifra che è cresciuta e che quest'anno ci ha permesso di dare risposte a tutti, 100 euro per gli studenti e 50 euro per i pendolari, in attesa ovviamente, ma ora ci arriviamo, di un ripensamento completo del TPL. Ora ci siamo, il 2026 sarà l'anno a cui ci lavoriamo, perché se tutto va bene ci sarà la tramvia dal 2027, ma adesso ci arriviamo. I 300.000 euro famigerati della rimozione dell'amianto dal centro operativo e installazione del fotovoltaico, speriamo che, lo dico come dire alla Giunta e agli assessori, questo sia l'anno in cui riusciamo davvero a farlo, ma non ne dubito. Chiaramente si tratta di togliere amianto e di mettere pannelli fotovoltaici, quindi vi rendete conto che, come dire, si toglie un problema e si dà un'opportunità. Il percorso che continua sulla comunità energetica, così come misure su questo tema. Il nuovo piano d'azione comunale per il miglioramento dell'aria, il bosco degli alberi monumentali che Francesco Conte ha avuto modo di presentare già nelle scorse settimane, che speriamo insomma possa funzionare. Il passaggio, lo ricordavamo prima, come sapete benissimo, è deliberato nello scorso Consiglio Comunale a tariffa corrispettiva, con l'obiettivo di un ulteriore aumento percentuale di raccolta differenziata. Sappiamo benissimo, come ci siamo detti, che sarà un tema complesso da gestire, che prenderà avvio il 1 gennaio 2026 con più fasi. Registreremo ciò che va, ciò che non va, insieme diciamo ad Alia, che come già facciamo e come potete immaginare, insieme ad Ato, alla quale richiediamo costanti migliorie, però questo impatta anche sul bilancio, lo dirà dopo Paola. Per adesso si libera il fondo crediti di dubbia esigibilità, come dicevo l'altra volta, quindi 800.000 euro in più, ma Paola poi dopo ci dirà. Settimana dell'ambiente, progetti sull'ambiente e così via. Per quanto riguarda lo sport, qui voglio fare un discorso importante, perché sarà un anno, a mio avviso, diciamo un anno, un 26-28, un tre anni importanti, perché a parte i progetti di benessere, quel prati di benessere e quel progetto che va avanti, vorrei concentrarmi un attimino su quello che abbiamo messo in campo sugli impianti pubblici. Allora, Marina di Candeli finalmente avrà il suo restyling, abbiamo investito 200.000 euro, poi c'è anche un investitore, insomma un privato che ha aggiunto, però questo è un investimento importante che permette a quell'impianto di Marina di Candeli di avere completata, diciamo, la zona accoglienza, i bagni, le docce che non sono più in condizione e così via. E poi vorrei farvi un punto sui tre impianti pubblici che abbiamo, partendo dal Pazzagli, perché abbiamo messo in bilancio 75.000 euro per l'avvio della progettazione del completamento dell'impianto Pazzagli. Pazzagli ha due campi, ma gli manca gli spogliatoi, perché anche quelli vanno rifatti, e manca ciò che manca a qualsiasi impianto pubblico voglia avere una società in grado, diciamo, di autosostenersi, nel senso che gli manca uno spazio somministrazione, pizzeria, clubhouse, altrimenti le società che gestiscono gli impianti pubblici non si sostengono più, perché con la scuola calcio non si fa, e invece con ovviamente la pizzeria, lo sapete, insomma è il modo in cui si può permettere a queste società di andare avanti. Quindi 75.000 euro per la progettazione del completamento dell'impianto Pazzagli, che a quel punto diventa uno degli impianti pubblici migliori della provincia, questo detto anche dal CONI che venne a visitarlo. Su Bagni a Ripoli, sui ponti, che cosa succede? Succede che con 100.000 euro andiamo avanti con la riqualificazione energetica e con fonti rinnovabili per un impianto che già ha il nuovo campo, come sapete, ma che ha bisogno, diciamo, di alcune migliorie. Manca uno degli impianti diciamo di aree sportive in questo bilancio, che è la previsione dell'area sportiva all'Antella. Non c'è perché voi sapete benissimo che quella previsione di area polisportiva comprende più terreni, una parte del comune, una parte del circolo CRC e una parte di altri privati. Sapete benissimo che il comune ha ricevuto una proposta di realizzare un impianto da parte di un privato solo sull'area del comune, e sapete benissimo che il comune ha detto di no, perché quell'area è unica e lì si tiene. Avanzando con un'opera, diciamo, diplomatica, che anche quello bisogna fare, per cercare di mettere tutte le parti più d'accordo possibile, perché io non posso guardare a la squadra A, B, C, D, E, abbiamo 5 società calcistiche. Noi dobbiamo guardare come amministrazione lungimirante a dare una area sportiva che l'Antella si merita, per come l'abbiamo pensata in quella previsione, quindi sostenibile, con una viabilità, un parcheggio e così via. Ci stiamo lavorando con tutti i soggetti interessati, speriamo che anche quella possa fare definitivamente un passo avanti e chiudere così tutti i 4 impianti pubblici che abbiamo. La festa dello sport, l'edizione di Sterro a palla, che è costa ma è stata un'edizione bellissima nel pratone di Mondeggi, oltretutto anche dal punto di vista proprio educativo, eccetera, c'era molto più che lo sport. Cultura, con Paola Nocentini l'abbiamo messa nel mirino come una delle cose principali, lo sapete, in questo mandato ci abbiamo lavorato e continueremo a lavorarci. 170.000 euro per il restauro della fonte della Fata Morgana, più qui lo diciamo, come dire, senza che sia su carta, ma la soprintendente ora si arrabbia se lo dico, la soprintendente, dopo che siamo stati a Cleveland e che si è innamorata letteralmente, quindi la gita a Cleveland ha funzionato ed era quello l'obiettivo, anche se siamo stati praticamente 10 minuti lì, la soprintendenza ha visto finalmente quello che è la fonte della Fata Morgana, è venuta qua in sopralluogo e si è spinta molto, non dico la cifra, perché è su una cifra che metterebbe a disposizione, cioè lei l'ha richiesta al Ministero, se arriva quella cifra si rifà tutta la fonte della Fata Morgana. Stiamo a vedere, però è molto importante la maniera in cui l'abbiamo messa in luce. La testa di Medusa che abbiamo riavuto ce la restaurerà l'opificio delle pietre dure. Per l'ospedale del Bigallo è un anno importante, perché è in corso la ristrutturazione delle mura del Bigallo finalmente da parte della soprintendenza, e soprattutto ci sarà il nuovo bando per la gestione e la valorizzazione, così come restaureremo la facciata dell'oratorio di Santa Caterina, perché ha qualche problema che avete visto, adesso c'è quella struttura per reggere il tetto, diciamo, verrà ovviamente ristrutturato e tolto di lì, così come proseguiranno e saranno finanziati progetti importanti come Visioni d'autore, la città dei lettori, mostre, case d'artista, il sindaco accoglie l'arte, per cui chiamiamo gli artisti in questo senso, e le manifestazioni storiche con il sostegno alle iniziative e alle associazioni che le svolgono, il CAT, il Palio, eccetera, eccetera. La biblioteca, con l'assessore Petruzzi, che ha lavorato sia da un punto di vista, diciamo, di lavori, sia da un punto di vista di poi servizi, quindi la biblioteca, come abbiamo sempre detto, è difficile dire adesso si chiude la biblioteca per 6 mesi e si rifà tutto, perché si leva un servizio, quindi sapete, un pezzo alla volta. Vi ricordate l'anno scorso gli infissi, varie migliorie, gli anni prima la terrazza, gli interni, gli arredi, che quest'anno verranno risistemati. Partirà il kit regalo per grandi lettori e nuovi iscritti, si riqualificherà anche la parte esterna, così come ci tengo questo al due discorsi. Uno, le biblioteche scolastiche, Conti e Petruzzi, le biblioteche scolastiche costano a questo comune 40.000 euro, qui non c'è scritto perché ci siamo scordati la cifra nelle slide, ma sono 40.000 euro a nostro avviso molto ben spesi, perché portare le biblioteche scolastiche, cioè le biblioteche nelle scuole fin da più piccoli, l'importanza del leggere, crediamo sia una cosa molto importante, e quindi ci sono questi 40.000 euro. Come la biblioteca diffusa, che vuol dire biblioteca ospedaliera all'OSMA, umanizzazione delle cure, sappiamo quanto è importante per chi è all'ospedale poter fruire di un libro in corsia o nella biblioteca che c'è vera e proprio lì, che è un progetto molto bello, la Biblio by Night con le aperture serali, ma anche la biblioteca, la Bibliohop, con ovviamente il progetto con l'Unihop, l'associazione SociHop, e quella a domicilio per chi non può permettersi di venire in biblioteca. Sulle politiche giovanili, una delega che insomma conosco bene perché l'ho avuta negli scorsi 5 anni, abbiamo messo le risorse che non sono poche per, lo dicevo stamani a battuta, io facevo col Casini, facevo più fatica a strappare i soldi per le politiche giovanili, invece il Petruzzi è riuscito a convincermi meglio, o io sono stato più buono, non lo so, scherzi a parte, è un tema importantissimo, un tavolo di coprogrammazione, di coprogettazione con giovani under 30 e realtà associative. È un po' l'evoluzione della consulta, quindi sono contento che prenda le mosse da lì, ma la potenzi, perché non saranno solo realizzazione di eventi eccetera, ma sarà proprio una coprogrammazione, coprogettazione di ciò che serve ai giovani e farlo dire e costruire a loro e insieme a loro, come eventi organizzati tipo quello di oggi, che costano risorse ma che crediamo servano molto. Sulla promozione del territorio, infatti Francesca mi chiedevi del MITA l'altra volta, non della casa di Via Roma, giusto? Ho fatto confusione, mi ha chiesto tutte e due, quindi mi ricordavo perfetto, e, no, perché l'ho rivista adesso, ho detto, e ne parlavamo l'altra volta del MITA Academy, Made in Italy Tuscany Academy. Questo vale un po' la stessa cosa di Via Tegolaia, talvolta su queste, diciamo, queste verità alternative, come si chiamano adesso, queste realtà parallele, soprattutto sui gruppi social, ricordo benissimo alienazione Tegolaia, alienazione Croce, e così si costruiscono le voci, le cosiddette voci, che poi si dimostrano false. Non abbiamo alienato e abbiamo valorizzato Tegolaia, non abbiamo alienato e abbiamo valorizzato Croce. C'era una scuola, ci sarà una scuola, era pubblico, rimarrà pubblico e soprattutto terrà la frazione viva. È quasi terminato il percorso e l'altro giorno ho incontrato il MITA, speriamo che, come si diceva l'altra volta, dal 26-27 si possa attivare questa attività, scusate, gioco di parole, di formazione professionale per alta moda e pelletteria. Le aziende stanno venendo a cercarci, questo che mi ha fatto molto piacere, perché evidentemente ce n'è davvero bisogno. 60.000 euro sono tanti soldi, ma la partecipazione fatta bene davvero costa, e noi la partecipazione la facciamo bene davvero, e costa 60.000 euro per un percorso che Confesercenti si è aggiudicato per un ripensare le realtà di Grassina dopo la variante, Bagnaripoli dopo la tranvia, Lantella dopo la fine dei lavori del primo lotto dell'autostrada, con i commercianti sul tema spazi, fondi sfitti, nuove attività, ma anche con i cittadini. E questo è importante perché si guarda in prospettiva, non si aspetta, no? Ma si prova a lavorare insieme, appunto, in maniera partecipata, che è la maniera in cui stiamo facendo le cose. Penso alla consulta del territorio, che per decenni non è mai esistita e che invece questa amministrazione metterà in piedi e concretizzerà. Verrà potenziato Primolio. Mi sembra che, insomma, la maniera in cui la risposta di Primolio è stata, giuro, anche oltre, diciamo, quello che io pensavo, perché ha funzionato molto bene Orcio, e niente, ci sono i soldi che serviranno, l'albo delle botteghe storiche e così via. Per quanto riguarda i lavori pubblici, è l'anno in cui si comincia a usare il FESR, anche qui vale lo stesso di prima, 4.800.000 di FESR più 1.200.000 dal comune. Vi ricordate che l'ultima volta vi dissi, non so se la regione con il cambio della guardia, devo bere, scusate un attimo, Santa Cannella. La regione ha firmato, quindi adesso possiamo cominceremo dal parco della Piana, parco urbano della Piana di Ripoli, perché mentre arriva la tranvia e mentre anche ci sarà il piano attuativo di iniziativa privata, lo sapete, con delle abitazioni, con dei servizi, insomma, non far arrivare la tranvia nel nulla ma in un contesto adatto, parte anche l'iniziativa pubblica e quindi il parco della Piana, che abbiamo finanziato col FESR, stesso FESR che servirà poi Rigenera Sorgane. Quindi, oltre al parco urbano di Grassina, al parco urbano di Sorgane, ci sarà anche il parco urbano della Piana Nuovo, e poi ci arriviamo ora con le manutenzioni, perché comunque è un tema. Abbiamo deciso di mettere 200.000 euro subito, senza aspettare, perché erano fuori dal quadro del parco urbano di Sorgane, dal quadro economico, per fare il parcheggio. perché giustamente serve il parcheggio anche dalla parte di Via De Gasperi, quindi il parcheggio a servizio del parco urbano di Sorgane. L'altro giorno sono venuti dei residenti di Sorgane preoccupati, mi dicevano ma, e infatti, come dire, sono andati via molto contenti. Sono 50 posti in più gratuiti che serviranno a chi va nel parco, ma che non toglieranno spazio a chi abita a Sorgane. Magari chi abita a Sorgane trova anche più spazio, perché ci sta che uno nel parco la notte, come dire, tenda a non andarci, e quindi speriamo e che quindi, diciamo, i posti ci siano. La notte ci andavano prima che questo progetto portasse a quello che invece è un parco riqualificato. E poi l'ultimo punto, la progettazione del cosiddetto ponticino sull'Isone all'Antella, una cosa che io seguo da quando faccio l'assessore ai lavori pubblici, dal 2021, quando abbiamo fatto la verifica dei ponti. Alcuni ponti sono risultati a posto, altri no, pensiamo a Tizzano dove è intervenuta la città metropolitana, non quello. Come ho sempre detto, come è sempre stata piena volontà politica dell'amministrazione, come abbiamo detto nella sala gremita per chi c'era del CRC dell'Antella al cinema, che la volontà politica era quella, ma che dovevamo vedere se tecnicamente si poteva sostanziare la volontà politica. Capisco che a volte, come dire, non sia semplice ascoltare tutto, però bisogna ascoltare tutto. La volontà politica ha spinto, la parte tecnica ha detto che si può consolidare, la parte politica ha deciso di affidare il progetto entro la fine del 2025, quindi entro il 31 dicembre si affida, e ha deciso di mettere a bando del Ministero i soldi, quindi il ponticino questa amministrazione lo riqualifica. Ringrazio i firmatari della petizione che ci hanno detto che si stava facendo bene, con i quali ci siamo confrontati nel mio ufficio in maniera serena. Questa amministrazione sul ponticino non solo non ha mai cambiato idea, ma soprattutto lo fa, oltre a dirlo. Sulla progettazione andiamo a Grassina, siamo stati all'Antella, c'è la progettazione esecutiva del nuovo parcheggio di Grassina, stiamo chiudendo con l'esproprio la Casa del Popolo. Sulla sicurezza stradale, mitigazione velocità in centri urbani, ci sta lavorando l'assessore. Le manutenzioni sono un tema cruciale, perché noi si continua a fare del verde, va bene? Si continua a ampliare gli spazi verdi, il parco urbano di Sorgane, il nuovo parco della Piana, tutta la zona di Ponte Annicchieri diventerà uno spazio verde, ci sono molte più rotonde rispetto a prima. Sono anche molto contento perché, ve lo dico, come dire, politicamente vedo anche la virata. Prima c'era cemento, ora c'è taric, cemento non se lo ricorda più nessuno, e infatti si fa più verde, verrà fuori coi dati finalmente, sarò contento. Ma questo richiede le manutenzioni, questo è il dato che ci dice che si fa più verde, quello lì. Il cemento ce n'è meno, c'è più verde e il verde va mantenuto a differenza del cemento. E abbiamo messo 100.000 euro in più, 100.000 euro in più sulle manutenzioni. Gli anni prossimi ne servirà di più, però questo è un dato importante. Il piano asfalti e risanamento frane, come dicevo prima, verrà finanziato con l'avanzo d'amministrazione soprattutto, ma già ci sono cose importanti, come la riqualificazione di via Piani Grassina, su cui abbiamo preso impegno, e già ci sono comunque 100.000 euro per la segnaletica e 240.000 euro per lavori di manutenzione ausiliare. Sulla mobilità c'è la pista ciclabile in via di Ritortoli, importante molto, perché era un pezzo pericolosissimo in cui la gente camminava a piedi o in bici lungo il margine della strada, come ci sarà la progettazione del percorso Meoste La Fonte, di cui abbiamo più volte parlato. Per il TPL, allora, per il TPL è chiaro che ci si avvicina all'arrivo della tranvia, per cui dobbiamo riorganizzare il trasporto pubblico locale dopo l'arrivo della tranvia. Lo faremo con i nostri strumenti che sono qua delineati, ovviamente c'è anche il piano d'abbattimento delle barriere architettoniche, non meno importante, ma soprattutto lo faremo insieme al Comune di Firenze, al nuovo assessore Filippo Boni della Regione alle infrastrutture e alle autolinee toscane, perché bisogna pensare come ricollegare il capolinea della tranvia con le altre frazioni, cosa che abbiamo detto molto spesso, ma i tempi sono maturi per cominciare a lavorarci. È chiaro che tanta parte dei chilometri di 31, 32 e 23 sono del Comune di Firenze, è ovvio che senza la Regione non si può fare, è ovvio che senza autolinee toscane non si può fare, quindi ci metteremo al tavolo per ripensare questo. Si va verso la fine, le grandi opere, e qui appunto guardo anche Paolo Frezzi, su cui ci stiamo lavorando. La tranvia, l'abbiamo detto, avanza, è inutile, come dire, adesso stare più nello specifico a tornarci. La variante, l'ho detto in apertura, primo lotto, ma soprattutto lavori del secondo lotto e completamento di tutta la zona Pontannicchi-Pontaema, quindi con l'assetto definitivo delle due rotonde nel doppio ponte, con la rotondina lungo l'Ema, insomma un tentativo, diciamo, di fluidificare il traffico il più possibile. Sarà l'anno in cui verranno completati i lavori di riqualificazione della tenuta di Mondeggi, sono soldi del PNRR tramite la città metropolitana, ma insistono sul nostro territorio, ci coinvolgono da vicino, anche perché nel percorso di coprogettazione ci sono tantissime realtà locali e quindi poi verrà gestito. La terza corsia A1, ecco, questo è importante perché diciamo il primo lotto è in chiusura definitiva, perché stiamo per chiudere con i verbali di riacquisizione delle aree. Sapete della nostra decisione di mettere da parte quelli che erano progetti un po' eccessivi sulla galleria da far fare autostrade, di chiudere, di prendere la galleria e di prendere una cifra che adesso non dico perché ancora non abbiamo chiuso l'accordo, ma corposa, per poi fare un percorso partecipato insieme ai cittadini e decidere cosa fare sulla galleria. E però anche il monitoraggio di clima acustico, stiamo aspettando le risultanze per vedere, ovviamente, come sapete, se c'è qualcosa da migliorare. La passerella Vallina con Piobbi, i lavori sono in corso, inizio un po', diciamo, con qualche difficoltà, come Paolo Frezzi sa bene, però un'opera di città metropolitana, ma che ci connette al treno. Io infatti ve l'ho già detto l'altra volta, mi piacerebbe, ora devo capire come fare, fattivamente chiedere a Ferrovie dello Stato, a chi è diciamo incaricato di fare questo, di chiamare la stazione di Compiobbi, Compiobbi Vallina. Vedremo se ce la faremo, ma sarebbe importante, penso solo a chi lavora nelle fabbriche di Vallina. Sul doppio ponte approfitto per dire che noi abbiamo fatto tutto, cioè quando dico noi dico comune di Bagnaripoli, Fiesole, Pontassieve, Regione Toscana, Città Metropolitana, ricorsi di tutti i tipi vinti tutti, cioè rigettati tutti rispetto a chi li faceva, la conferenza dei servizi chiusa, il progetto esecutivo che è stato quasi terminato da ANAS, che abbiamo incontrato anche con l'assessore quando era Paolo, un mese fa, grosso modo, mancano i soldi, e candidamente ammesso da loro stessi, sappiamo che il ministro delle infrastrutture è affezionato a un altro ponte un po' più a sud rispetto a questo, se non si prendono una parte di soldi a livello di Ministero e di ANAS per metterli su questo ponte, il ponte non si fa. Noi più di questo non si può fare. Io ieri, l'altro giorno con Gianni ne parlavo sulla variante, e siamo pronti ad andare a Roma anche con il Presidente Gianni, perché questa è un'opera di rilievo nazionale, cioè c'è poco da fare, importantissima, però ecco, ci muoveremo in questo senso, come il completamento delle briglie sull'Arno e così via. Ultimi due punti, giuro, sicurezza e polizia locale. Abbiamo con il nuovo comandante, che ringrazio, cominciato a impostare un piano di videosorveglianza. Non ci sono previste le risorse in bilancio perché stiamo cercando di acchiappare dei bandi regionali tramite l'ufficio con Gabriele Danesi, ovviamente collaborando con Silfi. Io non sono un grande fan delle telecamere dappertutto, l'ho sempre detto, però ci sono dei punti in cui servono, e potenziare comunque serve per dare senso di sicurezza. La ripresa del controllo di vicinato, il progetto adotta una telecamera finalmente, quindi i privati che le possono mettere in rete, e più in generale l'attività di controllo del territorio, sicurezza stradale, sorveglianza, che viene finanziata con questo bilancio. Tutta la parte della transizione digitale, che può sembrare minimale, secondaria, ma sono tante risorse e servono soprattutto non solo all'ente per efficientare e risparmiare, ma anche a un nuovo rapporto col cittadino, talvolta difficile, penso ai più anziani, penso a chi non può, ma su questo abbiamo appunto i tutor digitali e così via. Quindi anche l'intelligenza artificiale, che intanto sta entrando nelle vite di tutti e quindi che verrà utilizzata nell'obiettivo di efficientare la pubblica amministrazione. Ultima cosa, l'abbiamo messa in fondo, ma oggi abbiamo fatto ovviamente il brindisi di auguri con tutto il personale. senza il personale, senza le persone che lavorano in quest'ente, le cose non si fanno. Allora, qui tre cose. Ci sono 85.000 euro in questo bilancio, in realtà, Stefano, 45 quest'anno e 40 e nel 27, 85 per il welfare, cioè in due anni, giusto? Può parlare anche più forte. Ecco, ok.
85.000 nel 2026 complessivi 45.
Perfetto, avete sentito? Quindi in totale fa 85.000 euro. Sulle politiche retributive flessibili, cioè sul welfare aziendale, l'abbiamo titolato così, perché è giusto che chi lavora in un ente come questo abbia un welfare e perché, parliamoci chiaro, serve anche perché le risorse valide come noi abbiamo non vadano altrove, perché la competizione c'è e quindi, come dire, noi vogliamo investire sulle le risorse, le persone, non questa cosa delle risorse, sulle persone che lavorano in questo ente. 13 nuove assunzioni, e questo è un altro fatto importante previsto nel 2026, e poi la formazione professionale che, come dicevo anche oggi quando ne parlavamo, non deve essere visto era la campanella, ho finito, è il professionale, che non è una spreco di risorse ma un investimento su dei dipendenti e su una struttura che più è formata e meglio rende verso il cittadino. Ho finito, ci sono tante cose, spero di aver dato un quadro però complessivo anche dal punto di vista delle priorità politiche, ripeto, con quei punti di principio iniziali che credo siano centrati nella speranza che poi il bilancio ovviamente venga approvato. Grazie e lascio un attimo, se è possibile, la parola a Paola.
Sì, 5 minuti di integrazione per l'assessore e poi iniziamo il dibattito, prego.
No, io mi fermo anche qui perché volevo parlare un po' di numeri, però sarò breve, ma senza i numeri, senza gli introiti, tutto quello che ha detto il sindaco secondo me non si porta a conclusione. Quindi no, volevo intanto dire che noi stiamo approvando il bilancio entro il 31 dicembre, come previsto ovviamente dal decreto legislativo 267 del 2000, e questo poi ci consente, di questo è il bilancio di previsione ovviamente per il 2026 e per i due anni successivi, questo poi ci consente ovviamente di non fare esercizio provvisorio e di andare via spediti poi senza diciamo intoppi. Due o tre cose ve le voglio però dire e precisare, per dire, si dà atto che le previsioni IMU sono state effettuate sulla base del gettito degli anni scorsi e del 2025 e del prospetto ministeriale. Si dà atto, come già anticipato e sappiamo benissimo, che l'ente ha deciso di aderire alla tariffa corrispettiva dal 1 gennaio 2026 in sostituzione della Tari, mantenendo il modello di raccolta porta a porta. E la tariffa corrispettiva sarà applicata e riscossa direttamente dall'ente gestore, pertanto gli incassi di gestione di questo servizio non fanno parte più delle entrate del nostro bilancio, però di controparte il gestore si accolla anche il rischio della mancata riscossione. Questo fa sì che il fondo svalutazione crediti di doppia esigibilità si libera di risorse più o meno di 800.000 euro che diventeranno spendibili per il nostro comune. Per quanto riguarda le entrate, dico solo le cose principali: i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni nel 2026 sono previsti per circa 1.196.000, di cui 1.100.000 per rilascio di nuovi permessi a costruire e 96.000 di sanzioni. Nel 2027 e 2028 le cifre sono leggermente inferiori. Questi proventi finanzieranno le manutenzioni ordinarie delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria più o meno per il 69,52%, cioè per 831.500 euro. Per quanto riguarda le imposte e tasse, la stima per il recupero dell'evasione è prevista per 1.820.000 e questo è in linea con i dati di bilancio assestato del 2025. In uscita è comunque stato ed è previsto un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per 850.000 euro. Per quanto riguarda i proventi IMU, le previsioni sono di 6.525.000 euro. Attualmente l'aliquota è fissata nella misura del 10,6 per mille, con esenzione per le abitazioni principali. La pagano solo quelli che hanno abitazioni, diciamo, definite di lusso, cioè classificate a 1, a 8 o a 9. Poi sono previste ulteriori esenzioni e agevolazioni, per esempio per i contratti di tipo concordato, ma su queste poi ci saranno delle apposite delibere in seguito. Per quanto riguarda gli introiti, vi segnalo solo brevemente l'imposta di soggiorno, che prevede un importo inserito in bilancio più o meno 200.000 euro per ogni anno, l'addizionale comunale, che è nella misura dello 0,8% con esenzione fino a 7.500, ed è previsto un introito 2026 di 4.300.000, 2027 4.500.000, insomma più o meno anche nel 2028. I fondi che arrivano dall'amministrazione centrale, cioè dal nostro Stato, oppure trasferimenti correnti, cioè dalle regioni, sono previsti più o meno nel 2026 1.912.000 e invece dallo Stato, mentre dalle regioni più o meno per 217.000 euro. Per quanto riguarda la spending review, l'ha già detto il nostro sindaco, che purtroppo per i tre anni a venire, anche per il 2025, diciamo, ci sono stati riduzioni di contributi da parte dello Stato, sia come minore introiti sia per maggiori accantonamenti a fondi e quindi importi non spendibili, per più o meno 200.000 euro ogni anno. Per quanto riguarda gli introiti relativi alle violazioni del codice della strada, ne abbiamo previsti più o meno 1 milione l'anno. Per quanto riguarda il canone unico patrimoniale, più o meno la stima è di 425.000 euro, e per il canone di aree e spazi mercatali di 75.000 euro. Sono previsti per il 2026 anche proventi da parcheggi per 238.000 euro, e questi sono destinati principalmente al finanziamento del trasporto pubblico. Sono previsti contributi agli investimenti destinati a interventi specifici per un totale di 6.965.000 euro da parte della Regione Toscana e da parte del Ministero. Ecco, si segnala per quanto riguarda le spese l'aumento delle spese per il trasferimento al Consorzio della Società della Salute, che passa da 1.258.000 nel 2025 a 1.550.000 nel 2026, su questo ha già anticipato il sindaco. Inoltre si precisa che nel 2025 l'ente ha dovuto anche far fronte a un incremento di 190.000 euro per maggiori spese residenziali a carattere non permanente dei minori in struttura. Poi da segnalare l'aumento delle spese di manutenzione del verde, che ha appena detto, che passano da 165.000 euro a 250.000, e spese di progettazione, che passano da 25.000 a 100.000. Di controparte c'è da dire il fondo crediti dubbia esigibilità nel 2026 è previsto per 1.329.000 euro, e non sono previsti fondi svalutazione per le partecipate, perché per fortuna chiudono tutte inutile. Sono previsti e sono in bilancio inseriti fondi rischi per spese legali per 210.000 euro e fondi rischi contenzioso per 738.885. Io mi fermo qui, se no vi do i numeri poi danno alla testa. Grazie. Se avete domande.
Grazie Paola. Allora, a questo punto lascio la parola ai consiglieri. Interventi, chi vuole prendere la parola? No. Di solito diciamo, si inizia dalla minoranza, solitamente, però direi possiamo invertire, non è che ci sono problemi, è una questione di organizzazione, abbiamo sempre tenuto. Va bene, Davide, inizia te a questo punto.
Se volete vi posso anche mettere le slide in base a quello di cui parlate. No, lo dico seriamente, perché magari c'è scritto. Non sto scherzando.
Mi sentite? Scusate, c'ho sempre problemi con questo microfono, accenderlo. Intanto buonasera a tutti e a tutte. Io volevo fare un piccolo inciso a titolo personale, poi interverrà il capogruppo sul bilancio, approfittando appunto della presenza del dirigente dottor Benedetti. Il bilancio che oggi siamo chiamati a esaminare e approvare non è soltanto un documento contabile, ma rappresenta in modo concreto le scelte politiche e le priorità che questa amministrazione intende perseguire per il comune di Bagno Arripoli. Sono consapevole delle difficoltà del contesto economico generale, dei tagli, dei vincoli sempre più stringenti che gravano sui bilanci degli enti locali. In questo quadro riconosco l'impegno nel garantire la continuità dei servizi essenziali, nel mantenere attenzione verso il sociale, la scuola, il territorio e la qualità della